Vediamo se, se ce la fai. Bene? Un aiuto che poi i cinesi hanno pagato con gli interessi, vediamo, se non fu un aiuto gratuito. I cinesi hanno ripagato tutto quello che gli hanno dato i sovietici pagando anche gli interessi. Questo è avvenuto molto, hanno finito di pagare nel 64, credo. Tutto hanno pagato, non hanno avuto aiuti gratuiti. Io non credo che, guarda, non c'è nulla che lo faccia supporre, perché nessun documento, e nemmeno Mao ha mai detto, anche in quei discorsi inediti che sono stati pubblicati, lui non ha mai detto questo. Una forma di imposizione nel, fra il 52 e il 53 non ci fu. La verità è che Mao cosa dice più volte, lo si ritrova in questi discorsi. Mao dice questo: noi non sapevamo niente, non avevamo nessuna capacità, non capivamo nulla di come si governa una grande fabbrica, come si costruisce, come si mette in movimento, come si fa un progetto. Noi di programmazione su bassa scala non sapevamo niente. Dice, io personalmente di economia non ho mai capito niente, dice lui, diciamo. Quindi secondo me è vero che si deve ritenere che in quel periodo non ci fu imposizione. I cinesi avevano bisogno di cominciare a costruire certe basi dell'industria. In quel momento non avevano neanche di voi, se non ai sovietici, e comunque i sovietici avevano una loro esperienza, i cinesi non avevano nessuna. Quindi secondo me non è necessario supporre, anche perché non c'è nessun elemento che lo dimostri, che ci fu imposizione da parte dei sovietici. Che poi i sovietici qua e là abbiano cercato di imporre qualche cosa, non ne dubbio. Per esempio l'episodio di Cao Kang che ho ricordato, probabilmente fu effettivamente un tentativo sovietico di imporre il modello di direzione. Se quella lotta finì con la sconfitta di Cao Kang, non finì affatto con la vittoria del modello di direzione collettiva. Perché invece in Cina continuò ad esserci, ecco un'altra delle differenze tra zona e zona, ma questo avveniva anche nella stessa città, tra fabbrica e fabbrica. Continuano ad esserci, forse c'è ancora, perché nemmeno la rivoluzione culturale ha risolto definitivamente queste cose, delle fabbriche che erano dirette dal comitato di partito, delle fabbriche che erano dirette dal direttore. Questa è un'altra questione che poi approfondiremo, cercheremo di capire anche nel suo significato. Ma voglio dire, io non credo, comunque io non so che esistano documenti da cui risulti che i sovietici imposero il piano quinquennale. Io non, anzi non lo credo. So che quando Mao andò a Mosca fra la fine del 49 e l'inizio del 50 ed ebbe delle discussioni lunghe e difficili con Stalin, ci furono molte cose su cui non erano d'accordo. E poi finirono col firmare un testo insieme, cioè col fare un accordo formale, ma non credo che si possa dire che ci fu in quel momento un'imposizione da parte. I cinesi in quel momento l'accettarono, Mao non fece un'imposizione aperta, perlomeno non si conosce che lui l'abbia fatta allora, né lui l'ha mai detto successivamente che lui si era opposto. Quindi io non credo. È vero però che lui ha rapidissimamente realizzato nella sua testa che quel piano per la guerra della Cina non andava affatto, e anzi sarebbe stato un disastro. Perché come vedremo, già nel discorso di 10 grandi rapporti, lui fa una critica di fondo del modello sovietico, che indirettamente è già una critica del modello del primo piano quinquennale cinese. E poi, quando si prepara il secondo piano quinquennale, e si prepara sul fondo lo stesso modello del primo, lui lo getterà all'aria, completamente. Ma questo, per questo bisognerà aspettare il 58, l'inizio del 1958. Quando lui già prende coscienza che quel modello per la Cina è catastrofico, poi vedremo perché, all'interno del partito è solo all'inizio, ci sono tutti contro Chou En-lai, il quale è il relatore per il secondo piano quinquennale all'ottavo congresso del Partito Comunista, e questo rapporto è tradotto in italiano, si trova e forse dalla linea di legge, e se si legge questo rapporto su En-lai si vede chiaramente che questo è un rapporto che prolunga il modello sovietico.